Capitolo 8. Nostro sommo sacerdote, santo dei santi. Il tema del santuario fu la chiave che svelò il mistero della delusione del 1844. Lo studio di questo soggetto rivelò un complesso sistema di verità, unito e armonico, dal quale risultava che la mano di Dio aveva diretto il grande movimento avventista. Esso, inoltre, indicò la posizione e la missione del popolo di Dio, segnalando le sue attuali responsabilità. Così come i discepoli di Gesù dopo quella notte terribile, caratterizzata dall'angoscia e dalla delusione, furono lieti di rivedere il Signore, nello stesso modo si rallegrarono coloro che avevano atteso in fede il suo ritorno. Essi, che avevano sperato di vederlo ritornare in gloria, profondamente delusi, avevano perso di vista Gesù e avevano esclamato come Maria al sepolcro: "Han tolto il Signore, e non sappiamo dove l'abbiano posto." Giovanni 22. Ora lo ritrovavano nel luogo santissimo, in qualità di sommo sacerdote, che presto sarebbe apparso come re e liberatore. La luce del santuario illuminava il passato, il presente e il futuro. Sapevano che Dio li aveva guidati con la sua infallibile provvidenza. Anche se, come i primi discepoli, non avevano capito la portata del messaggio che era stato loro affidato, esso era esatto da ogni punto di vista. Proclamandolo, avevano adempiuto il piano di Dio e per il Signore la loro opera non era stata inutile. Rigenerati per una speranza viva si rallegravano di un'allegrezza ineffabile e gloriosa. 1 Pietro 1:4, 8, sia la profezia di Daniele 8:14. Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato sia il messaggio del primo angelo. Temete il Dio e dategli gloria poiché l'ora del suo giudizio è venuta. Apocalisse 14:7. Sottolineavano il ministero di Gesù nel luogo santissimo, e il giudizio investigativo 1 e non la sua venuta per la redenzione del suo popolo e la distruzione degli empi. L'errore non riguardava il calcolo del periodo profetico, ma la natura dell'evento che doveva verificarsi alla fine dei 2300 giorni. A causa di questo errore, i credenti avevano provato un'amara delusione. Ma tutto ciò che era stato annunciato dalla profezia e tutto ciò che avevano promesso le scritture, si era realizzato. Proprio nel momento in cui si lamentavano delle loro speranze infrante, si era verificato l'evento predetto dal messaggio, evento che doveva realizzarsi prima del ritorno del Signore per premiare i suoi servitori. Gesù non era venuto sulla terra, come essi avevano pensato, ma era entrato nel luogo santissimo del santuario celeste. Il profeta Daniele lo presenta mentre si dirige verso l'Eterno, antico dei giorni, diodati o vegliardo, luzzi, io guardavo, nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliuol d'uomo, egli giunse fino al vegliardo, e fu fatto accostare a lui. Daniele 7:13. Questa verità è predetta anche dal profeta Malachia. Il Signore, che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate entrerà nel suo tempio. Ecco viene, dice l'Eterno degli eserciti. Malachia 3:1. L'ingresso del Signore nel suo tempio fu improvviso e inatteso per il suo popolo, che non lo immaginava là. I credenti, infatti, lo aspettavano sulla terra in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio, e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo. 2 Tessalonicesi 1:8. Il popolo di Dio non era ancora pronto per incontrare il Signore. Era necessaria un'opera di preparazione. Doveva ricevere una nuova luce che dirigesse la sua mente verso il Tempio di Dio in cielo, e quando per fede avrebbe seguito il suo sommo sacerdote nel suo ministero lassù, gli sarebbero state rivelate nuove responsabilità. Un altro messaggio di avvertimenti e istruzioni doveva essere rivolto nuovamente alla Chiesa. Il profeta dice: chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Poiché egli è come un fuoco d'affinatore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si sederà, affinando e purificando l'argento, e purificherà i figliuoli di Levi, e li depurerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno all'Eterno offerte con giustizia. Malachia 3:2,3 Coloro che vivranno sulla terra quando finirà l'intercessione del Cristo nel santuario celeste dovranno sussistere in presenza di Dio senza mediatore. Le loro vesti dovranno essere senza macchia, i loro caratteri purificati dal peccato mediante il sangue dell'aspersione. Per la grazia di Dio e grazie al loro impegno perseverante, dovranno risultare vincitori nella lotta contro il male. Mentre in cielo si svolge il giudizio investigativo, e i peccati dei credenti pentiti vengono rimossi dal santuario, è necessario che il popolo di Dio si purifichi e rinunci al peccato. Quest'opera è chiaramente indicata nei messaggi di Apocalisse 14. Una volta compiuta questa fase, i discepoli di Gesù saranno pronti per il suo ritorno. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno, come nei giorni antichi. Malachia 3:4 La chiesa che il nostro Signore accoglierà al suo ritorno sarà una chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Efesini 5:27 Essa apparirà come l'alba, bella come negli anni di prima. Efesini 5:4 La chiesa che il nostro Signore accoglierà al suo ritorno sarà una chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Efesini 5:27 Essa apparirà come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate? Cantico dei Cantici 6:10 Oltre all'ingresso del Signore nel suo Tempio, Malachia predice anche il suo ritorno per l'esecuzione del giudizio, con le seguenti parole, «Ed io mi accosterò a voi per il giudizio, e, senza indugio, io sarò testimonio contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che frodano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero, e non temono me, dice l'Eterno degli eserciti. Malachia 3:5 Giuda, a sua volta, si riferisce alla stessa scena quando dice «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti, e per convincere tutti gli empi di tutte le opere d'impietà che hanno empiamente commesse, e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno proferiti contro di lui». Giuda 14:15 Il ritorno e l'ingresso del Signore nel suo Tempio sono due eventi ben distinti e separati. Fondamenta scritturali. L'ingresso del Cristo, nostro sommo sacerdote, nel luogo santissimo per la purificazione del santuario citato in Daniele 8:14, l'accostarsi del Figlio al vegliardo presentato in Daniele 7:13, la venuta del Signore nel suo Tempio predetta dal profeta Malachia, sono descrizioni di uno stesso evento, rappresentato anche dalla venuta dello sposo descritta dal Cristo nella parabola delle 10 vergini ricordata in Matteo 25. Nell'estate e nell'autunno del 1844 fu proclamato l'annuncio, «Ecco lo sposo!». Si formarono allora le due categorie rappresentate dalle vergini sagge e dalle vergini stolte. Le prime che si erano preparate con cura per incontrarsi con Gesù e le altre che, per paura o spinte dall'impulso, si erano accontentate della teoria della verità, ed erano quindi prive della grazia di Dio. Nella parabola, quando lo sposo giunse quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze. Matteo 25:10. L'arrivo dello sposo avviene prima delle nozze, che rappresentano il momento in cui il Cristo entrerà in possesso del suo regno. La Santa Città, la Nuova Gerusalemme, capitale del regno, è definita la sposa dell'agnello. Apocalisse 21:9. E mi trasportò in spirito, dice il profeta, su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la Santa Città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo dappresso a Dio. Punto Apocalisse 21:9,10. È chiaro, quindi, che la sposa rappresenta la Santa Città e che le vergini che vanno incontro allo sposo sono simbolo della Chiesa. In Apocalisse i servitori di Dio vengono invitati alla cena delle nozze. Apocalisse 19:9. Se essi sono gli invitati, non possono essere anche la sposa. Il Cristo, come afferma il profeta Daniele, riceverà dall'Eterno, in cielo, dominio, gloria e regno. Daniele 7:14. Riceverà la nuova Gerusalemme, capitale del suo regno. Pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse 21:2. Ricevuto il regno, egli verrà in gloria, in qualità di re dei re e signore dei signori per la redenzione del suo popolo che sarà invitato a sedere a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli. Matteo 8:11, Luca 22:30, per partecipare alla cena delle nozze dell'agnello. L'annuncio, ecco lo sposo. Nell'estate del 1844 indusse migliaia di persone ad aspettare l'avvento immediato del Signore. Al tempo stabilito lo sposo non venne sulla terra come si era creduto, ma si presentò in cielo all'Eterno per il suo matrimonio, per entrare in possesso del suo regno. Quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze. E l'uscio fu chiuso. I credenti non dovevano assistere personalmente al matrimonio, perché esso avviene in cielo, mentre essi sono sulla terra. I discepoli del Cristo devono aspettare il loro padrone quando tornerà dalle nozze. Luca 12:36. Occorre, però, che essi comprendano la sua opera e lo seguano per fede mentre egli si presenta davanti a Dio. È in questo senso che essi vanno alle nozze. Nella parabola entrarono nella sala delle nozze coloro che, oltre alle lampade, avevano anche l'olio nei propri vasi. Coloro che, oltre alla conoscenza della verità delle scritture, avevano anche lo Spirito e la grazia di Dio, e quanti, nella notte della prova più amara, avevano saputo aspettare pazientemente, esaminando le scritture per ricevere maggiore conoscenza, trovarono la verità riguardante il santuario celeste, e le nuove funzioni del Cristo. Per fede lo seguirono in questa sua opera. Tutti quelli che per la testimonianza della Bibbia accettano le stesse verità, seguendo il Cristo per fede mentre egli si presenta a Dio per compiere l'ultima opera di mediazione, e poi entrare in possesso del regno, sono raffigurati come i partecipanti alle nozze. Nella parabola di Matteo 22, si ritrova la stessa immagine di un matrimonio, e si vede chiaramente che l'istruzione del giudizio precede le nozze. Infatti, prima della cerimonia, il re viene per vedere gli invitati e controllare se tutti indossano l'abito nuziale, l'abito del carattere, senza macchia, lavato e imbiancato nel sangue dell'agnello. Matteo 22:11, Apocalisse 7:14, chiunque non indossa questo vestito viene espulso. Mentre tutti coloro che hanno l'abito delle nozze sono accettati da Dio e considerati degni di entrare nel suo regno, e di sedere sul suo trono. Questo esame del carattere per stabilire l'idoneità al regno di Dio è il giudizio investigativo, che si svolge nel santuario celeste. Conclusa quest'opera, quando saranno stati esaminati e decisi tutti i casi di coloro che in ogni epoca si sono professati discepoli del Cristo, allora e non prima si concluderà il tempo di grazia, e la porta della misericordia sarà chiusa. La frase: quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso, illustra il ministero finale del Salvatore. In quel momento la grande opera per la salvezza dell'uomo sarà conclusa. Il ministero nei due luoghi. Nel servizio del santuario terrestre, che come già si è visto rappresenta quello celeste, quando il sommo sacerdote nel gran giorno dell'espiazione entrava nel luogo santissimo, cessava il servizio nel luogo santo. Dio aveva detto: quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà alcuno, finché egli non sia uscito. Levitico 16:17. Così, quando il Cristo entrò nel luogo santissimo per compiere la fase conclusiva dell'espiazione, cessò il suo ministero nella prima sezione del santuario. Concludendo la funzione nella prima parte del santuario, iniziava quella nella seconda. Nel servizio del Tempio, il sommo sacerdote, quando nel gran giorno dell'espiazione lasciava il luogo santo, si presentava davanti a Dio per offrire il sangue dell'offerta per il peccato in favore di tutto Israele sinceramente pentito. Così il Cristo, dopo avere concluso la prima fase della sua opera come nostro intercessore, ha iniziato la seconda, pur continuando a presentare i meriti del suo sangue, davanti al Padre, in favore dei peccatori. Quest'aspetto del piano di Dio non fu compreso dagli avventisti nel 1844. Dopo questa data, fissata per il ritorno del Salvatore, credendo di essere giunti a un momento importante in cui l'opera del Cristo come intercessore davanti al Padre si era conclusa, continuarono a credere che la venuta del Signore fosse vicina. Erano convinti che la Bibbia insegnasse che il tempo di grazia dovesse concludersi poco prima del ritorno del Signore sulle nuvole del cielo. Tutto ciò sembrava provato da quel passo biblico relativo a un tempo in cui gli uomini avrebbero cercato, bussato e gridato alla porta della grazia, mentre questa rimaneva inesorabilmente chiusa. Si chiedevano se la data stabilita per il ritorno del Cristo non indicasse invece l'inizio del periodo che avrebbe preceduto la sua venuta. Avendo avvertito il mondo dell'imminenza del giudizio, consideravano ormai compiuta la loro opera e non sentivano più nessuna responsabilità per la salvezza dei peccatori. Consideravano il sarcasmo degli increduli come un'ulteriore prova del fatto che lo Spirito di Dio avesse abbandonato coloro che avevano rifiutato la sua misericordia. Tutto ciò li confermava nella convinzione che il tempo di grazia fosse ormai finito, o, come dicevano, che la porta della grazia fosse stata chiusa. L'apertura di un'altra porta. Studiando il soggetto del santuario raggiunsero una maggiore comprensione. Capirono che avevano avuto ragione di credere che un fatto importante si sarebbe verificato alla fine dei 2300 giorni, cioè nel 1844. Però, se era vero che la porta della speranza e della grazia tramite la quale gli uomini, per 18 secoli avevano potuto accedere a Dio ora era chiusa, era anche vero che ne era stata aperta un'altra, e che il perdono dei peccati veniva offerto grazie all'intercessione del Cristo nel luogo santissimo. Chiusa una fase del ministero del Salvatore, se ne apriva un'altra. C'era ancora una porta aperta nel santuario celeste dove Gesù officiava in favore dei peccatori. Ecco come si adempivano le parole del Cristo per la Chiesa di quel tempo. Queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre, io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta, che nessuno può chiudere. Apocalisse 3:7,8. Coloro che per fede seguono il Cristo nella sua grande opera di espiazione riceveranno il beneficio della sua mediazione in loro favore, mentre chi respinge questa sua opera non ne trarrà alcun vantaggio. Gli ebrei, che rifiutarono il messaggio presentato al primo avvento del Cristo e non lo riconobbero come Salvatore del mondo, non ricevettero il perdono in Lui. Quando Gesù all'ascensione entrò con il proprio sangue nel santuario celeste per riversare sui suoi discepoli la benedizione della sua mediazione, gli ebrei, che avevano rifiutato il messaggio del Cristo, continuarono a presentare offerte e sacrifici inutili. Era finita l'epoca dei simboli e delle immagini. La porta attraverso la quale gli uomini avevano avuto accesso a Dio non era più aperta. Gli ebrei avevano rifiutato di cercarlo nell'unico modo in cui poteva essere trovato, il suo ministero nel santuario celeste. Non potevano più comunicare con Dio. Per loro la porta era chiusa. Non riconoscevano il Cristo come unico mediatore davanti a Dio, e quindi non potevano godere dei benefici della sua intercessione. La condizione degli ebrei increduli illustra lo stato di coloro che, pur dicendosi cristiani, sono dubbiosi, negligenti e volontariamente trascurano l'opera del nostro misericordioso sommo sacerdote. Nel rituale del santuario, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, tutto Israele era invitato a raccogliersi solennemente, e a pentirsi per ottenere il perdono dei peccati e non essere escluso dalla comunità. Ciò che è ancora più importante, in questo grande giorno antitipico della festa delle espiazioni, è comprendere l'opera del nostro sommo sacerdote e renderci conto delle nostre responsabilità. Tragico risultato a causa del rifiuto dell'avvertimento di Dio. Gli uomini non possono rigettare l'avvertimento che Dio ha inviato loro nella sua misericordia senza subirne le conseguenze. Al tempo di Noè, Dio inviò un messaggio di avvertimento da cui dipendeva la salvezza degli esseri umani. Gli uomini di quell'epoca lo respinsero e lo Spirito di Dio si ritirò dall'umanità colpevole che morì nelle acque del diluvio. Al tempo di Abramo, la misericordia cessò di intercedere per i malvagi abitanti di Sodoma e tutti, eccetto Lot, la moglie e le figlie, furono consumati dal fuoco sceso dal cielo. Ai giorni del Cristo, il Figlio dell'uomo disse agli ebrei increduli di quella generazione: «Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta». Matteo 23:38, proiettandosi verso gli ultimi tempi, la parola ispirata si esprime con questi termini. Non hanno aperto il cuore all'amor della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro efficacia d'errore, onde credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non han creduto alla verità, ma si san compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. 2 Tessalonicesi 2:10, quando gli uomini respingono la sua parola, Dio finisce per ritirare il suo spirito, e diventano vittime di quell'inganno che essi amano. Nonostante tutto, il Cristo intercede ancora in favore dell'uomo e coloro che cercano la verità la troveranno. Questo fatto inizialmente non fu compreso dagli avventisti, ma più tardi, quando iniziarono a cogliere il senso delle scritture, che definivano quale fosse la loro reale posizione, tutto fu chiaro. La delusione del 1844 fu seguita da un periodo di crisi per coloro che credevano ancora nell'avvento. L'unico sollievo, per chi che restava fedele alle proprie convinzioni, fu la luce che fece volgere le loro menti verso il santuario celeste. Alcuni persero fiducia nel precedente calcolo dei periodi profetici e attribuirono ad agenti umani o satanici la potente azione dello Spirito Santo che aveva sostenuto il messaggio avventista. Un altro gruppo continuò a credere fermamente che il Signore li avesse diretti nella loro passata esperienza e poiché aspettavano, vegliavano e pregavano per conoscere la volontà di Dio, videro che il loro sommo sacerdote era entrato in una nuova fase del suo ministero e seguendolo, per fede, compresero quale fosse la missione finale della Chiesa. Capirono più chiaramente i messaggi del primo e del secondo angelo, ed erano ormai pronti per ricevere e trasmettere al mondo il solenne avvertimento del terzo angelo di Apocalisse 14. The Great Controversy, pp. 423-432. Il santuario e il sabato. E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto, e si vide l'arca del suo patto. Apocalisse 11:19, l'arca del patto di Dio è nel luogo santissimo, la seconda parte del santuario. Nel rituale del santuario terrestre. Figura e ombra delle cose celesti. Ebrei 8:5, questa sezione veniva aperta solo nel gran giorno delle espiazioni, per la purificazione del santuario. L'annuncio che il Tempio di Dio in cielo era stato aperto, e che l'arca del suo patto era visibile, indica l'apertura del luogo santissimo del santuario celeste nel 1844, quando il Cristo vi entrò per cominciare la fase conclusiva della sua opera di espiazione. Coloro, che con l'occhio della fede, avevano seguito il loro sommo sacerdote che inaugurava il suo ministero nel luogo santissimo, videro l'arca del patto. Avendo studiato l'argomento del santuario, avevano capito il cambiamento sopravvenuto nelle funzioni sacerdotali del Salvatore che officiava davanti all'arca di Dio, presentando i meriti del suo sangue in favore dei peccatori. L'arca del tabernacolo terreno conteneva le due tavole di pietra sulle quali erano scritti i precetti della legge di Dio. L'arca era semplicemente il contenitore delle tavole del Decalogo, era la presenza di questi precetti divini che le conferiva valore e carattere sacro. Quando il Tempio di Dio in cielo fu aperto si vide l'arca del patto. Nel luogo santissimo del santuario celeste è custodita con cura la legge divina, legge che fu promulgata da Dio stesso in mezzo ai tuoni del Sinai e scritta dal suo stesso dito su tavole di pietra. La legge di Dio, custodita nel santuario celeste, è il documento originale di quel codice i cui precetti scritti sulle tavole di pietra e ricordati da Mosè nel Pentateuco erano solo una trascrizione. Coloro che giunsero a comprenderne l'importanza, capirono anche il carattere sacro e immutabile della legge divina. Si resero conto, come mai prima, della forza delle parole di Gesù. Finché non siano passati il cielo e la terra, neppure una iota o un apice della legge passerà. Matteo 5:18, la legge di Dio, essendo una rivelazione della sua volontà e una riproduzione del suo carattere, deve durare eternamente, fedele testimone nei cieli. Nessun comandamento è stato annullato, non uno iota o un apice è stato mutato. Dice il salmista, in perpetuo, o eterno, la tua parola è stabile nei cieli, tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in sempiterno. Salmi 119:89, 111:7,8. Proprio al centro del Decalogo c'è il quarto comandamento, come fu proclamato la prima volta, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo, non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Esodo 28:11. Lo Spirito di Dio agì nei cuori di coloro che studiavano la sua parola ed essi si convinsero di avere trasgredito, per ignoranza, questo precetto e di avere trascurato il giorno di riposo del Creatore. Essi cominciarono a esaminare le ragioni che avevano indotto i cristiani a osservare il primo giorno della settimana invece del settimo, che era stato santificato da Dio, ma non trovarono nessuna prova nelle scritture che il quarto comandamento fosse stato abolito o che il sabato fosse stato sostituito. La benedizione accordata per l'osservanza del settimo giorno non era mai stata annullata. Essi, che avevano cercato onestamente di fare la volontà di Dio, nel riconoscersi trasgressori della sua legge provarono una profonda tristezza, e manifestarono la loro fedeltà a Dio santificando il sabato. Furono fatti numerosi e intensi sforzi per abbattere la loro fede. Nessuno, però, poteva fare a meno di rendersi conto che se il santuario terrestre era una rappresentazione, o un modello di quello celeste, la legge collocata nell'arca del patto sulla terra era una trascrizione di quella che si trovava in cielo. L'accettazione della verità relativa al santuario celeste implicava il riconoscimento delle esigenze della legge di Dio e l'obbligo dell'osservanza del sabato del quarto comandamento. Questo suscitò un'amara e accanita opposizione nei confronti della spiegazione delle scritture che rivelavano il ministero di Gesù nel santuario celeste. Gli uomini cercavano di chiudere la porta che Dio aveva aperto, e di aprire quella che Dio aveva chiuso. Colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude nessuno apre. Aveva dichiarato, ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta, che nessuno può chiudere. Apocalisse 3:7-8. Il Cristo aveva aperto la porta, attraverso la quale usciva la luce del santuario celeste e aveva iniziato il ministero nel luogo santissimo. Tutto questo permise di comprendere che il quarto comandamento faceva parte della legge. Quello che Dio aveva stabilito non poteva essere modificato dall'uomo. Coloro che avevano accettato il messaggio relativo alla mediazione del Cristo, e il valore eterno della legge di Dio, si resero conto che queste verità erano presentate in Apocalisse 14. I messaggi di questo capitolo costituiscono un triplice avvertimento: uno che deve preparare gli abitanti della terra per il ritorno del Signore. L'annuncio. L'ora del suo giudizio avvenuta indica l'opera conclusiva del ministero del Cristo per la salvezza degli uomini, e annuncia una verità che deve essere proclamata fino a quando non sarà conclusa l'intercessione del Salvatore. Allora egli ritornerà su questa terra per prendere il suo popolo con sé. L'opera del giudizio, iniziata nel 1844, dovrà proseguire finché non siano stati decisi i casi di tutti, vivi e morti, e continuare sino alla fine del tempo di grazia. In questo modo gli uomini saranno pronti ad affrontare il giudizio, il messaggio dice loro. Temete Iddio e dategli gloria, adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Apocalisse 14:7. Il risultato dell'accettazione di questi messaggi è indicato dalle parole: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Apocalisse 14:12. Per essere pronti per il giudizio è necessario che gli uomini osservino la legge di Dio, che servirà come metro di misura del carattere in occasione del giudizio. L'Apostolo Paolo dichiara: tutti coloro che hanno peccato avendo legge, saranno giudicati con quella legge. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Great Controversy, p.454. Domande per lo studio. 1. Quale è stata la chiave che apre il mistero del 1884? 150. 2. Quali sono i testi biblici che concernono il ministero di Cristo nel luogo santissimo? 151. 3. Di quale venuta di Cristo parlano Daniele 7:13 e Malachia 3:1? L52. 4. Mentre i peccati dei credenti pentiti vengono rimossi dal santuario, che cosa essi stanno facendo nel frattempo sulla terra? 153. 5. Le verigini sagge e stolte quale classe rappresentano tra i credenti dell'estate e autunno del 1844? 155. 6. Chi è la sposa di Cristo? 155,156. 7. Chi sono gli ospiti alle nozze? 155. 8. Come spiega la parabola di Matteo 22 l'opera del giudizio? 157. 9. Perché gli avventisti per un certo tempo dopo la delusion hanno perso l'importanza riguardo alla salvezza? L59. 10. Che cosa significa l'interpretazione avventista della porta chiusa dopo la delusione? L59. 11. Qual è il risultato della porta aperta, e chi l'ha aperta? 160, 161. 12. Quando il Tempio Celeste fu aperto che cosa ha rivelato? 163,164. 13. Che rapporto esiste tra la legge di Dio sancito nel santuario celeste e la legge depositata nell'arca nel santuario terreno? 165. 14. Che cosa ci insegna la Bibbia attraverso la rivelazione della legge di Dio? 165-168.